Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere ad una vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Dio, per la rinnovata giovinezza dello Spirito. E come ora si allieta per la rinnovata dignità filiale, così attenda nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro, con gli undici, si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, predide la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio.
Gesù, facci comprendere le scritture, guarda il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 7 miglia da Gerusalemme, e conversavano con loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo udito il Vangelo che è stato letto il pomeriggio del giorno di Pasqua. I due discepoli di Emmaus è un brano abbastanza noto. È un brano che può fotografare la nostra condizione di discepoli di Cristo. Siamo cristiani, siamo battezzati, siamo discepoli di Cristo. E probabilmente anche noi abbiamo fatto questo percorso, o siamo chiamati a fare questo percorso. Il primo giorno della settimana, cioè domenica, il giorno della risurrezione, cosa succede? Che due discepoli camminano in senso contrario a quello che è avvenuto. È un problema. Da Gerusalemme, dove tutto è successo, stanno andando lontano verso Emmaus. Ed erano lontani. Chi ha foglietto dice: «Ha sbagliato a leggere». No, non ho sbagliato a leggere, perché sul foglietto c'è scritto circa 10 chilometri. Purtroppo la traduzione nuova della Bibbia ha tradotto nel sistema che abbiamo noi, chilometri, ma allora usavano le miglia. E non è un caso che erano quasi lontano 7 miglia. Il numero 7 nella Bibbia è un numero speciale, un numero che indica pienezza, cioè stavano arrivando a un punto di non ritorno. Perché? Perché erano delusi. Non accettano la realtà di quello che è avvenuto. Certo che è una realtà che hanno visto raccapricciante. Il loro maestro, potente, ha fatto dei segni, ha fatto dei miracoli. A loro sarebbe piaciuto che continuasse a fare il potente, che potesse rovesciare l'impero romano, a
acquistando così la libertà, ma una libertà politica. Gesù farà molto di più. Ecco, spesso anche noi non accettiamo la realtà. Ci costruiamo un Gesù che cerchiamo il Gesù potente, il Gesù che fa i miracoli, il Gesù che ascolta me e non può ascoltare te perché io gli chiedo una cosa diversa da te. Cerchiamo l'imperatore, cerchiamo il potente, cerchiamo i favori della divinità e non accettiamo che la divinità sia se stessa. Dobbiamo entrare nella realtà, è la realtà che ci educa, altrimenti continuiamo a vivere un sogno illusorio. Qualche volta ci pare che Dio ci ascolti, ma più delle volte no. Ho pregato tanto e Dio non mi ha ascoltato. Ma davvero Dio è qui per esaudire le nostre proiezioni mentali? O siamo noi che dobbiamo accoglierlo? Ebbene, questo brano è molto eloquente, eh? Erano in cammino per un villaggio distante, invece i discepoli devono camminare con Gesù, devono camminare verso gli eventi che sono successi. Quando si fa vicino a loro uno straniero, anche qui lo straniero nella Bibbia è una classe privilegiata, noi facciamo una fatica bestiale quando si parla di stranieri, e non solo quelli che vengono da altri paesi, anche quelli che ci abitano vicini, ma quello non è della mia città, quello non è della mia famiglia, quello. E non pensiamo mai che Dio è uno straniero nei nostri confronti, non è come uno di noi, né come etnia in Gesù, perché era palestinese e nessuno qui penso sia palestinese, né quanto essere, perché Dio non è l'uomo. Capite che allora se non ci alleniamo all'accoglienza dello straniero non faremo mai esperienza di Dio. E cosa avviene? Una cosa che avviene tutte le domeniche, tutte le volte che noi celebriamo la messa, l'Eucarestia, ma non serve solo celebrarla. E questi conversano e riversano ciascuno nel cuore dell'altro tutta la delusione che hanno in cuore. E mentre discutevano di questa cosa qui, Gesù in persona, era proprio Gesù nello straniero, se leggete il capitolo 25 di Matteo, dice: mi avete dato da bere, venite benedetti, perché mi avete dato da bere? Quando? Quando l'avete fatto ai poveri. Venite benedetti perché ero straniero, mi avete accolto. Quando ti abbiamo accolto? Quando hai accolto uno straniero. Ero nudo in carcere, quando mi sei venuto a visitare o mi hai vestito? Tutte le volte che l'hai fatto a uno che aveva questo bisogno. Noi spesso facciamo molta ritualità, ma non incontriamo il Signore. I nostri occhi, e cammina con noi, sono incapaci di riconoscerlo. Ma proprio perché non siamo disposti ad accettare la realtà per quello che è. E Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Prima di tutto anche perché erano delusi dal loro maestro. Sono passati 3 giorni e il 3 anche qui è un numero molto importante nella Bibbia, specialmente rispetto alla morte. Dopo 3 giorni, non avevano i frigoriferi per conservarli, i morti, uno già era in decomposizione col caldo che faceva, quindi non c'era più ritorno. Sono passati 3 giorni eppure non è successo niente, ci aveva promesso. Delusione totale. Quante volte anche noi siamo delusi dal Signore, non ci ascolta. Ho fatto dei grandi sacrifici, ma Dio non ti chiede i sacrifici. Ma abbiamo letto i profeti che scrivevano già 7 secoli prima di Gesù? Gesù lo ha ribadito questa dottrina. I vostri olocausti mi fanno schifo, l'incenso mi dà la nausea. Non voglio i sacrifici. voglio che si spezzino le catene inique, voglio la giustizia, voglio la misericordia. Altrimenti facciamo esperienze religiose, ma non esperienza di Dio. Qui c'è Dio in mezzo a noi, ma continueremo a non vederlo se non viviamo l'Eucaristia fuori, come hanno fatto questi due. Erano impediti a riconoscerlo, ed essi dissero loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo? Ecco, Gesù li stimola: perché siete tristi? Dove state andando? Dove sta andando la nostra vita? Il nostro correre, il nostro darsi da fare, il lavorare, il pulire la casa, il comprare l'auto, la sicurezza economica, tutte cose che non sono cattive di per sé, ma se occupano tutto l'orizzonte, un bicchiere quando è pieno non si riempie più di nient'altro. E di che cosa siamo pieni? Dio ha spazio per essere nella nostra vita e poi riconosciuto? Ma quando preghiamo cosa facciamo? Facciamo le filastrocche oppure pensiamo e meditiamo a queste cose? La parola di Dio è parola di vita, ma non perché l'ho letta, perché l'ho mangiata, l'ho fatta mia, è diventata parte della mia esistenza. Si fermarono col volto triste, sono attaccati alla loro illusione, stanno male, ma è rassicurante, hanno il volto triste, per questo non riescono a riconoscerlo, eh? E uno di loro si azzarda e dice: ma sei tu straniero di Gerusalemme? Sei uno straniero che, ma non sei stato, non ti è giunto orecchio di quello che è successo? Com'è possibile? Hanno un bel ardire, eh? A Gesù dicono: ma tu sei lo straniero? Sì, è vero, sono straniero, ma sono proprio quello che, vabbè, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Tumulto, eh? Abbiamo letto la passione, crocifiggilo, tutta questa confusione, questa follia, eh? Libera Barabba, il console romano lì che fa sogni, la sua moglie dice: lascialo stare, tutta una cosa sconvolta, una nazione sconvolta. Ma che cosa? Ecco lì. Suscita la curiosità. E allora qui raccontano i fatti, ma non danno un'interpretazione giusta. Dice: ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta, cioè sono attratti dalla potenza dei gesti che Gesù aveva fatto, mentre non si rendono conto che Gesù, tutte le volte che lo andavano a cercare perché aveva moltiplicato i pani o aveva fatto qualche miracolo, scappa, perché non vuole essere considerato il potente. A Gesù non interessa. Giovanni è più prudente, non li chiama addirittura neanche miracoli, li chiama segni, ma il segno ha senso se riferito al fatto. E il fatto qual è? Quello della croce, che Cristo rappresenta il Dio onnipotente, ma nell'amore, non perché fa gesti straordinari. Capite? E noi continuiamo a chiedere a Dio queste cose qui. Ma siamo veramente discepoli cristiani? Davvero i nostri occhi lo vedono? Tutti i giorni, non solo qui che lo celebriamo nell'Eucaristia, ma l'Eucaristia ci serve per imparare a riconoscerlo fuori. Anche qui è successo questo, eh? Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità, tutti, vedete, sono coinvolti, l'hanno condannato a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo. Ecco questa distorsione della realtà. Io faccio il senso della realtà, e invece no, tu dispiega la realtà e cerca di comprenderla. È lei che è avvenuta e non si cambia. Non sei tu che dà senso alla realtà, è la realtà che dà senso al tuo vivere. Ricordiamocelo. Disse, sì, certo, però lasciano un... Il loro cuore è quasi chiuso, 7 chilometri, quindi non c'è qua, 7 miglia, quindi 7. Se fossero arrivati al settimo miglio, non sarebbero più tornati indietro. Invece c'è uno spazio, ma alcune donne, c'è questa possibilità che reputano una follia. Alcune donne, le donne non contavano niente in Israele, non potevano nemmeno testimoniare nei tribunali, perché la loro testimonianza era invalida, valevano meno dei capi di animali, capite? Eppure, ecco qui, ciò che non vale, ciò che non ha senso, ciò che è proprio qui da dove partire. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, ma sono sceme, sono visionarie, le donne, sì, ciacolano da mattina a sera, pregiudizi, a parte che quanto pettegolezze anche gli uomini, ma questa è un'altra faccenda. Si sono recate al mattino alla tomba donne pie, coraggiose. Avrebbero potuto perdere la vita per questa cosa qui. Eppure vanno, forse gli altri Vangeli ci dicono, per completare i riti funerari, andare a ungere il corpo di Gesù. Non c'era stato il tempo per farlo. E non avendolo trovato, non raccontano la tomba che della pietra arrotolata. Giovanni fa tutto un suo racconto. Non avendolo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli. L'angelo non è una creatura particolare, angelos vuol dire messaggio o messaggero. Hanno avuto un messaggio da Dio, come non lo sappiamo. E questi messaggi di Dio o messaggeri di Dio li chiamiamo angeli noi, i quali affermano che egli è vivo, ecco l'annuncio, e sono le donne a darlo. E le donne nel gradino sociale sono l'ultima scala, eppure sono proprio loro che annunciano la verità. Alcuni dei nostri incuriositi sono andati a curiosare, ma non l'hanno visto, non hanno visto il corpo. E certo, anche qui vedono la stessa realtà, ma non hanno visto niente. Quindi fandonie hanno raccontato. E allora Gesù, ecco, siete stolti, cioè sciocchi, incapaci, siete lenti di cuore, non state amando la realtà, non vi state aprendo alla realtà, siete lenti di cuore a credere a tutto ciò che i profeti hanno detto. Queste cose sono state dette, avreste dovuto essere preparati a questa cosa qui. Discepoli, ricordate, Gesù li aveva portati anche addirittura sul monte, si era trasfigurato per far vedere la gloria che attraverso la croce avrebbe manifestato. E cominciando da Mosè li catechizza la parola di Dio, quella che stiamo spezzando qui adesso. È il primo momento della messa, dopo il saluto c'è la condivisione della parola. Abbiamo bisogno della parola, ma quella vera, deve fare breccia nel nostro cuore. Non bisognava che il figlio dell'uomo, che il Messia, passasse per questa realtà. E intanto camminano e arrivano al villaggio quando è sera, che non è solo una connotazione atmosferica, il sole è tramontato, sta tramontando nei loro cuori. C'è buio nella loro esistenza e Gesù fa come se dovesse andare oltre. E qui la seconda condizione. Loro sono stati bene in questo, non sanno perché, ma sono stati bene in compagnia di questo straniero. Fermati per la notte, dove vai? Ci sono i predoni? Rischi, fermati con noi. Ecco la condivisione, l'accoglienza. Quando accogliamo, chiunque accogliamo, facciamo esperienza di angeli o comunque facciamo esperienza di Dio. Ed egli fece come se dovesse andare, ma essi dissero, resta con noi perché si fa sera. Nella sera, la sera viene la paura. E il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro e continua a rimanere con noi. Chiediamogli: oh Signore, rimani nella mia vita, specialmente quando abbiamo il buio esistenziale dentro il nostro cuore. Lo invochiamo? Ma non basta invocarlo, bisogna poi accoglierlo e permettergli di fare questo gesto qui, che è il gesto eucaristico. E vanno a tavola, condividono il cibo. Che significa condividere la vita? Gesù, quando ha distribuito il pane, non era solo cibo. Questo è il mio corpo, condivido la mia vita, la mia esistenza, che è quello che dobbiamo fare noi, nell'unica fede, perché vediamo poi che torneranno a Gerusalemme. Prese il pane, recitò la benedizione e lo spezzò, e non lo facciamo tutte le domeniche. È vivo. Dove sta? Abbiamo occhi per riconoscerlo? Sì, è nell'Eucaristia. Non è sufficiente. Noi celebriamo perché questo gesto ci permetta di riconoscerlo. Se non c'è il riconoscimento fuori dello straniero che è Gesù, non abbiamo fatto Eucaristia, abbiamo fatto un rito. Sentite, spezzò, lo diede loro, lo stesso gesto che ha compiuto il Giovedì Santo, e allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Non hanno più bisogno di vederlo. Perché? Perché oramai è dentro di loro. E nel momento in cui lo riconoscono, è dentro di loro. La stessa esperienza dobbiamo farla noi nell'Eucaristia. Ma non un'esperienza mistica, un'esperienza reale che mi permette di vedere con gli occhi di Gesù una qualsiasi realtà che mi viene incontro, bella o brutta che sia. Che non significa che bello soffrire, o andarmi a cercare la sofferenza perché Gesù ha sofferto. Gesù ha sofferto, ma perché abbiamo ad affrontare e possibilmente non desiderare il male. Ma se il male ti viene incontro in maniera inevitabile, cosa fai? Ed essi dissero l'un l'altro: ecco qui la consapevolezza. Entrano nella non ci ardeva il cuore mentre conversava con noi? Non avete mai pensato al vostro cuore quando pregate? Lo sentite presente? Ripeto, ma non come un'esperienza mistica fuori dalla realtà, fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Questo ci potrebbe aiutare, ma sono fenomeni di aiuto eventualmente. Poi la realtà qual è? Dove lo tocco? Madre Teresa lo toccava nei poveri morenti. E noi dove lo tocchiamo? Dove? È un Vangelo molto bello, ma un Vangelo molto pesante, non nel senso negativo, cioè di senso, che va vissuto. Ci sta fotografando. Quando ci spiegava le scritture, quindi la parola, che non basta leggerla, deve diventare vita. Quello che ho letto deve diventare vita, prassi, azione, mentalità nuova. Se no non sarò mai una creatura nuova, se no non sarò mai un risorto. Come entro qui, esco identico, cieco ancora. Non lascio che lo spezzare il pane mi apra gli occhi. Sonnecchio, mi addormento, non mi interessa. C'è un precetto? Ho soddisfatto il precetto, basta, che non mi rompano le scatole. La domenica è salva. Allora stai a casa che è meglio. Perché venire qui per ciechi e per riuscire ancora ciechi, che senso ha? Che senso ha? E questi di notte, con tutti i problemi di predone così, sono talmente entusiasti di averlo riconosciuto, di averlo dentro di sé, che tornano a Gerusalemme, fanno 7 miglia di cammino, capite? Di notte. Non hanno più paura. quante paure invece che noi continuiamo ad avere. Soccombiamo sotto la paura, siamo dei morti. E io vado avanti, e c'è l'orologio va avanti anche lui. E vanno dove? Dove ci sono gli undici e condividono la stessa fede. Invece no, uno viene qui, la mia messa, che non mi rompa le scatole quello davanti, quello di dietro, soffiarsi il naso, mangiare la mentina. La mia messa. Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede, quella apostolica che trovate sul foglietto. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato suscita la risposta della nostra preghiera, che rivolgiamo con fiducia al Padre.
Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Per la Chiesa, che proclama la presenza del risorto nella parola ascoltata, nel pane spezzato, nella carità condivisa, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i responsabili degli Stati, chiamati ad affrontare con responsabilità e solidarietà l'accoglienza di profughi e stranieri, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per tutti i suoi docenti e studenti che con libertà e onestà intellettuale ricercano la sapienza del vero, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che, tra dubbi ed esitazioni, continuano a interrogarsi e ricercare il significato della Pasqua di Gesù, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti noi che, celebrando questa Eucaristia, siamo chiamati a testimoniare Cristo, che il Padre ha risuscitato dai morti, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Tutto questo ti chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche un frutto di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore,
e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno della risurrezione nel giorno della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maria e Oriambo. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
corpo e sangue di Cristo, costruisco.
Il canto di comunione, il numero 300.
Due avvisi.
Domenica 30 aprile abbiamo un evento un po' particolare di gioia. Alla messa delle ore 10:30 ci sarà una professione di un terziario francescano secolare della nostra fraternità del Terzo Ordine qui di Casal Maggiore. Siete tutti invitati anche a far festa, insomma. È uno che pubblicamente viene inglobato in un ordine secolare, quindi che vive nel mondo e che vuole testimoniare però la sua vicinanza e la lettura del Vangelo e della buona notizia attraverso, in maniera più vicina, con gli occhiali di San Francesco. Tutti possiamo farlo, però. L'altro avviso è, si ricorda che del Giubileo della Madonna della Fontana abbiamo fatto un piccolo ricordino, abbiamo fatto stampare una piccola mattonella e una calamita da mettere sul frigorifero a ricordo di questo anno giubilare. Chi fosse interessato nel negozietto può trovarla a ricordo. Questa è una cosa bella da tenere e anche da regalare. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla resurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Cantiamo il Regina Cieli. Regina
Cieli, letare, alleluia, qui acque vero si portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deo.